Parliamoci chiaro, quello che faccio io non è rubare. La gente porta qui la roba per liberarsene, sono oggetti di cui non ha più bisogno. Riempiono i sacchi, li caricano in macchina e poi vengono da noi. Quando i contenitori sono pieni, arrivano i soldati. Così li abbiamo soprannominati, li svuotano e trasportano tutto in un altro posto, dove inizia il processo di trasformazione. La chiamano economia circolare. Io ogni tanto intervengo prima, qualcosina mi permetto di farla uscire da questo circuito. Ieri, per esempio, un tipo grosso con una camicia a scacchi ci ha lasciato 4 sedie di plastica, verde bottiglia praticamente nuove. Se non le avessi notate sarebbero finite da qualche parte, magari in Cina, per poi tornare sotto forma di cover del telefono o posate, quelle che ti danno le sagre e che puntualmente si rompono se solo provi a tagliarci la bistecca. Invece di fargli fare il giro del mondo me le sono portate a casa, gli ho dato una bella pulita e adesso stanno nella mia cucina. È sempre economia circolare, ma a chilometro zero. Si potrebbe dire che mi muovo sulla sottile linea tra riciclo e riciclaggio, ma la refurtiva me la tengo per me, mica la rivendo. Questo è l'incipit del nuovo libro di Rosario Pellecchia, Così doveva andare, edito da Feltrinelli. Come avete sentito, insomma, c'è un incedere ironico, talvolta sarcastico, ma anche un po' malinconico. Il protagonista vive perché lavora in una ricicleria dove succedono molte cose. Secondo quello che ho potuto percepire leggendo il libro, questo è anche un inno alla possibilità di avere una nuova vita, non solo per le persone, anche per gli oggetti. Rosario Pellecchia è con noi, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie non solo per l'invito ma anche per questa lettura che mi ha profondamente emozionato, perché quando scrivi, sentire qualcuno che legge tra l'altro così bene quello che hai scritto,
beh, grazie.
Lo fa esistere, cioè adesso che hai letto, se posso darti del
sì,
tu,
sì.
So che il libro c'è, è la conferma che esiste.
Beh, grazie, insomma, troppo onore, diciamo il nostro mestiere è quello anche un po' di dare vita, no? Al suono delle parole. Devo dire che questo è un romanzo in cui ci si inoltra davvero molto volentieri, proprio fin
grazie.
Dalle primissime grazie. Righe, perché si ha la sensazione di... come dire, di poter ritrovare dei riferimenti che non ci respingono. Poi in realtà c'è una grande complessità, ma questo insomma non lo anticipiamo completamente, se no roviniamo tutta la sorpresa, però possiamo dire delle cose, no? Possiamo intanto dire, fare un identikit affettuoso di Gaetano Mosca.
Gaetano Mosca è un uomo che ha conosciuto una esistenza felice, semplice ma felice, perché faceva un po' il lavoro dei suoi sogni, essendo nato a Sorrento, era un Ulisse come tanti sorrentini con questa attitudine al viaggio, al mare, quindi lavorava semplicemente sulle navi da crociera, dove aveva fatto anche un po' di carriera, quindi in tutto sommato un lavoro che lo gratificava, e aveva conosciuto anche la donna dei suoi sogni, che era riuscito anche a sposare, una donna bellissima, conosciuta nel Sorrentino, una turista che arrivava dalla Svezia, quindi fino a un certo punto funziona tutto. Poi, come sempre succede, la vita degli altri piani, e quindi Gaetano, dal profumo dei limoni, dal mare, dalle avventure delle navi da crociera, finisce invece nella periferia sud di Milano a essere spettatore di persone che vanno a liberarsi di cose di cui non hanno più bisogno, ma non a portarle a distruzione, non a portarle alla morte, perché lui ci tiene sempre a stabilire che quella in cui lavora non è una discarica, una ricicleria o isola ecologica, è un posto dove gli oggetti vengono abbandonati momentaneamente, ma potrebbero avere una seconda possibilità, e questa ovviamente poi è una metafora centrale nel libro. In questo luogo o non luogo, o meglio apparentemente un non luogo, ma come hai detto benissimo tu, succedono molte cose, probabilmente nelle vere riciclerie ne succedono un po' di meno,
ma...
però ovviamente qui c'è un po' di invenzione letteraria, tra i vari incontri tra il surreale, il nostalgico, il malinconico, l'ironico, che avvengono in questo non luogo che poi appunto diventa luogo, ce n'è uno che è poi ovviamente il turning point del romanzo, quello che cambia tutto. I miei libri hanno sempre un incontro che spariglia le carte. In questo caso l'incontro è tra Gaetano, che è una persona semplice, innamorata dei libri,
sì,
e quindi diciamo sicuramente una persona curiosa, ma non ovviamente un intellettuale,
non un accademico.
Sì, esatto. Incontra invece un vero intellettuale milanese, 83enne, un docente di filologia, che viene a liberarsi di un tavolino. Questo tavolino è molto simile a quelli che il papà di Gaetano realizzava, perché era un ebanista. Quindi lui se lo porta a casa, come appunto dicevo nell'incipit. Ogni tanto lui non ruba, per l'amor di Dio, lui porta a casa una cosa solo se davvero crede che valga la pena. E quando si porta a casa questo tavolino scopre che non è un tavolino di suo padre, ma tuttavia in questo tavolino c'è qualcosa che cambia incredibilmente le vite di questi due individui. C'è una lettera scritta dal professor Vergani, in cui si rivolge alla figlia e puntini puntini, forse faccio troppo autospoiler.
No, insomma, sappiamo che c'è la lettera nel cassetto e sappiamo che c'è insomma Anna, quindi questa è una cosa che forse possiamo rivelare, ma il resto e soprattutto come Gaetano si inserisce, no, attraverso anche luoghi particolari che tu hai scelto di descrivere in questo in questo lungo percorso che lui fa anche attraverso se stesso, le vite di tante persone, di queste in particolare, quello invece lo lasciamo alla scoperta dei lettori, no? Cioè come, certo, certo. Che cosa succederà, perché appunto credo che Gaetano Mosca sia il discendente di una serie di personaggi bellissimi che la letteratura italiana ci ha regalato, no? Sia già nell'Ottocento e poi anche in tutto il Novecento, cioè quei personaggi che possono apparire, possono dare l'impressione di avere una funzione di osservazione, che in realtà poi diventano protagonisti quasi loro malgrado, è così?
È vero, è vero. Allora, intanto il tuo riferimento è altissimo e mi fa molto onore. È vero, è vero. Io ogni tanto durante la scrittura ho pensato per esempio al Colibrì, no? Un libro bellissimo di Veronesi, dove accadeva un po' quello che hai appena detto, cioè di una persona apparentemente normale,
sistemata, diciamo così, ecco, che
esatto, ordinaria, che però, come benissimo dicevi tu, si trova a suo malgrado a essere invece il volano o come dire l'elemento perturbante di esistenze varie, no? Una cosa che lui non ha scelto,
no.
Però è anche vero che in qualche modo è una cosa che forse era giusto che capitasse a lui, perché quello che anima Gaetano Mosca e forse anche tutti gli altri personaggi dei miei libri è una grande curiosità antropologica, direi, no? Il fatto che lui, come poi l'autore, perché diciamo questa è la mia principale caratteristica, è estremamente curioso delle vite degli altri, così come lo era il Rider delle Balene Mangiano da Sole, un altro romanzo che ho pubblicato. Insomma, io personalmente sono quasi ossessionato dalle persone. Io trovo che il disinteresse degli uni verso gli altri sia uno dei grandi mali del nostro tempo. Con questo non mi sto facendo un complimento, perché io non scelgo di essere così, lo sono fin da quando ero bambino. Io personalmente trovo sempre molto interessanti gli altri e mi incuriosiscono sempre, e credo che se non avessi questa caratteristica non scriverei, non farei la radio, non farei i mestieri che faccio. Gaetano, il mio personaggio, è proprio ossessionato dalle vite degli altri, cioè lui è proprio autenticamente incuriosito, ecco.
Espresse poi appunto dagli oggetti di cui si liberano, talvolta con grande dolore, insomma con difficoltà, o altre volte invece con grande fretta, no? Se quegli oggetti ricordano loro una sofferenza o una rottura. Quindi già di per sé il punto di partenza, il luogo di partenza ci spinge all'osservazione insieme a lui. L'ultima cosa che chiedo a Rosario Pellecchia, con cui stiamo parlando di Così doveva andare, edito da Feltrinelli, poi ricorderemo anche gli estremi della prossima presentazione, è quello della riflessione sull'ironia di cui dicevo all'inizio, no? E infatti, se penso ad autori che mi sono venuti in mente, ma in modo assolutamente libero, come addirittura Svevo, per dire, no? Cioè, che anche lui era uno a cui le cose capitavano e che le commentava, anche se drammaticissime, con grande sarcasmo. L'ironia e l'umorismo sono una caratteristica dei tuoi personaggi. Credo che non sia possibile, no, per te non vedere anche il lato appunto ironico anche di cose gravi.
assolutamente sì. Io frequento spesso opere dove c'è questo equilibrio tra la commedia e la tragedia. Oggi c'è questo neologismo, magari anche Bruttarello, ma molto efficace, che è dramedy o dramedy, se vogliamo dirlo, sì, con un accento anglosassone, cioè una via di mezzo, una crasi tra dramma e commedia. Non lo faccio apposta, io credo che la vita sia così, io non credo che la vita sia tutta bella o tutta brutta, credo che sia un artificio anche piuttosto finto quello di considerare le vite solo tragedie o solo commedie. Credo che la vita, almeno insomma, se adesso mi viene da dire, nella parte di mondo dove stiamo noi, che magari è quella più fortunata, succede di più, altrove magari ci sono anche vite che nascono profondamente svantaggiate, però tendenzialmente quello che intendo dire è che la vita è fatta di cose belle e cose brutte, quindi riportare tutto questo e dosare tutto questo in una storia a me viene proprio naturale. Mi piace anche vedere film e leggere altri libri dove c'è questo
meccanismo, questo,
questo meccanismo, sì, perché credo che sia così la vita. La vita è fatta è dosata in questo modo, non c'è una regola, no? Quindi sì, mi piace riportare questo, mi piace che i miei personaggi possano farti sorridere e magari riflettere, o secondo alcuni lettori addirittura versare qualche lacrima nell'ambito della stessa, nel corso della stessa pagina. Insomma, è una cosa che non faccio apposta, cioè mi viene naturale, perché questo è il mio modo di vedere la realtà.
Allora, grazie Rosario Pellecchia, Così doveva andare, Feltrinelli, oggi ne parlerà con Flavio Cercato alla libreria Feltrinelli di Piazza Gaia Ulenti alle ore 18:30.
Grazie a voi, grazie
di tutto.
Intervista accuratissima e meravigliosa, grazie per l'opportunità.
Grazie, a risentirci. A